And now I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia.
Mercoledì 20 ottobre, sono le 22 per chi ci ascolta in diretta, questa è radiosonar.net, io sono Claudio Contini e vi do il benvenuto alla seconda puntata della stagione di Jazz Sonar, la nostra ora di jazz, che per la seconda stagione ci accompagna nella serata del mercoledì, appunto, serata in cui sentiremo un po' di jazz di diversa estrazione, di diversi tipi, come sempre ricordo, visto che il mondo del jazz è assolutamente vasto e variegato, così da accontentare e da soddisfare ogni tipo di orecchio. La scorsa puntata abbiamo iniziato la stagione con una monografia sul primissimo periodo di Miles Davis, trovate il podcast ovviamente presente su radiosonar.net e su Gemini Network, un periodo che andava appunto dagli primissimi anni 50 fino alla fine del decennio stesso. Oggi invece niente monografie, però il tema è quello di quei jazzisti che riuscivano a guardare oltre i confini del genere e in generale dell'arte già in tempi non sospetti. Infatti cominciamo anche questa sera con un pezzo degli anni 50, un pezzo che è del 1957 per la precisione, tratto da un album che si chiama Other Sounds, di uno dei più grandi musicisti della storia di questa musica, Yusef Latif, che nasce come sassofonista, diventa poi un grande flautista ed è uno che proprio da questo album qua, che non era il suo primo album ma era effettivamente la prima volta che guardava oltre il jazz classico e cominciava a contaminare il sound con dei suoni provenienti dalla cultura orientale in qualche modo, ed in generale andava al di fuori di quelli che erano gli schemi del sound del post-bop del periodo. Da Other Sounds di Yusef Latif iniziamo questa puntata ascoltandoci Minor Mood, una sua composizione molto bella e molto molto intensa.
Thank you.
con una band composta dal gigante del flicorno Wilbur Harden, il pianista Hugh Lawson, il bassista Ernie Farrow e il batterista Oliver Jackson. La particolarità di questa sessione è che tutti questi musicisti utilizzavano anche strumenti alternativi oltre a quelli canonici. Ad esempio, Hugh Lawson, oltre a suonare il piano, suonava anche uno strumento che viene chiamato Turkish Finger Cymbals, cioè dei piatti alla turca in qualche modo. Ernie Farrow, il bassista, suonava anche il rebop, non mi chiedete che cos'è, e Oliver Jackson, il batterista, utilizzava anche un earthboard, che ora è molto più diffusa, sono quelle tavole che somigliano un po' a una sorta di xilofono portatile in qualche modo, cioè non so come definirle, però insomma uno strumento a percussione che si mette a tracolla ed è sicuramente molto molto particolare. In ogni caso, dietro tutto questo c'era la composizione e la maestria del grandissimo Yusef Lateef. Il pezzo si chiama Minor Moods e viene incluso nell'album Other Sounds del 57, album che è stato un po' da, come si dice, partenza per quella che è stata una carriera in continua evoluzione e in continua sperimentazione per uno dei più grandi musicisti della storia del jazz. Yusef Lateef, che peraltro era nato nel 1920 a Detroit, morto nel 2013, un corso di vita simile a quello del prossimo artista protagonista di questo pezzo che ci stiamo per ascoltare, vale a dire Chico Hamilton, che è nato invece nel 21 e morto anche lui nel 2013, un grande batterista. E ci ascoltiamo quella che è una sua composizione insieme al suo quintetto storico dall'album del 1961 The Chico Hamilton Special. Questa è Don't Get Lost. Chico Hamilton, personaggio piuttosto particolare, batterista, che è stato il primo ad essere riconosciuto come colui che aveva capito l'importanza di allestire un quintetto grandissimo, tant'è che nel 1955, anzi dal 1955 e per i 10 anni successivi, è stato forse colui che era in grado di mettere insieme i più grandi nomi del jazz, spesso da lui scoperti. Pensate che tra questi ve ne nomino un paio, ad esempio Charles Mingus è stato il primo a farlo suonare, diciamo, in un quintetto vero e proprio, Lester Young, un altro grande nome, e Jerry Mulligan. Quindi, tanto per dire, insomma, è sicuramente un personaggio capace di allestire band di tutto rispetto, e il suo stile molto delicato, mai sopra le righe della batteria, andava sempre a puntino con queste grandi band. Tra l'altro, nel pezzo che ci siamo appena ascoltati, che si chiama Don't Get Lost, tratto da The Chico Hamilton Special del 1961, era eseguito insieme a un quintetto che vedeva al flauto Charles Lloyd, anche lui al suo esordio. Tra l'altro c'era anche Gabor Szabo alla chitarra, anche lui nome che poi si è fatto molta strada, insomma, negli anni a venire, e questa è stata sicuramente una delle più grandi uno dei più grandi meriti di questo musicista, che ha vissuto per 92 anni, Chico Hamilton, morto nel 2013 a New York, dopo essere nato 92 anni prima, appunto, a Los Angeles. Adesso ci spostiamo necessariamente di qualche anno in avanti, andiamo nel 1968, quindi dall'inizio degli anni 60 alla fine, per rendere omaggio a quello che è un grande musicista che ci ha lasciato qualche giorno fa. Parlo di Dr. Lonnie Smith e dal suo album Think adesso ci andiamo ad ascoltare The Call of the Wild. Thank you. tratto dal secondo album di Dr. Lonnie Smith e il primo per la Blue Note dal titolo Think, questa è The Call of the Wild, una sua composizione eseguita con un gruppo stellare composto dal trombettista Lee Morgan, dal sassofonista tenore David Newman, dal chitarrista Melvin Sparks e dal batterista Marion Booker Jr., oltre a un trio di percussionisti afro-latini che erano guidati da Henry Pucho Brown. Un album molto bello, quello di Dr. Lonnie Smith, Think, che come tipico della sua carriera e del suo stile, era un mix di funky soul e di jazz in qualche modo d'avanguardia. Come vi dicevo prima, il tastierista, non l'ho detto, ma insomma è abbastanza, diciamo, ridondante dirlo, il tastierista Dr. Lonnie Smith, da non confondere con Lonnie Listo Smith, ci ha lasciato il 28 di settembre, quindi praticamente una quindicina di giorni fa, deceduto a Fort Lauderdale dopo essere nato nel 1942 nello stato di New York, un prodigio che aveva cominciato appunto a suonare già a poco più di 20 anni e nel 1967 aveva già esordito con la Blue Note. Tutta la sua discografia merita, fino tra l'altro agli ultimi anni. Consiglio anche il suo ultimo album in studio, che avevamo anche già passato quando ancora non c'era questa trasmissione, nella mia altra trasmissione Original Street Grooves. Alla fine metto sempre, spesso almeno, dei pezzi funky soul e jazz. Avevo messo un pezzo tratto da Breathe, che era un album uscito proprio all'inizio di questo 2021. Quindi salutiamo con questo The Call of the Wild, Dr. Lonnie Smith, in questa puntata di Original, scusate, di Jazz Sonar qui a radiosonar.net. Spero che vi sia piaciuto uno dei suoi pezzi più belli, secondo me. E dopo questo doveroso omaggio, quindi adesso ci andiamo ad ascoltare una piccola perla, una vera chicca in questa serata di Jazz Sonar, perché il pezzo in questione è di un musicista che viene troppo poco nominato, secondo me. È un grandioso trombettista, si chiama Charles Tolliver. Dopo ne parliamo un po' meglio. Intanto ascoltiamoci questo brano tratto dall'album del 1969 The Ringer, che è considerato abbastanza all'unanimità il suo migliore. Ci ascoltiamo il pezzo che apre l'album, che si chiama Plight. Charles Tolliver a Jazz Sonar su radiosonar.net. Thank you. pur non avendo mai ottenuto la fama che avrebbe meritato, Charles Stolliver può tranquillamente considerarsi uno dei trombettisti con le idee più d'avanguardia e più armoniche di sempre, assolutamente da apprezzare tutta la sua carriera, ancor prima di quella da solista, quando si era fatto le ossa dopo aver fatto parecchie sessioni a New York, la vera gavetta che si faceva negli anni 60 a New York, si era trasferito dalla sua città. Lui era nato in realtà nel 1942 in Florida, a Jacksonville, si era trasferito a New York quando aveva 20 anni, ha cominciato a suonare con quelli che all'epoca erano già jazzisti affermati, per poi essere stato preso da Jackie McLean nel gruppo come trombettista. Ha suonato con lui, ma ha suonato anche con tanti altri nomi, tra cui Archie Shepp, per dirne uno, Albert Taylor. Si è fatto quindi le ossa molto nell'ambiente dell'avanguardia e ha poi formato un suo stile, un suo sound che mischiava un po' l'avanguardia con l'hard bop, e ha veramente regalato perle su perle e ha sempre mantenuto un profilo molto basso, pur avendo continuato a suonare anche in avanzata età, peraltro ancora in vita. Charles Stolliver, da scoprire per chi non lo conosce, questo pezzo spero vi possa incuriosire, si chiama Plight, tratto da quello che per molti, direi per quasi tutti, è considerato il suo album migliore, peraltro un album non facilissimo da trovare, che si chiama The Ringer, su etichetta Black Lion. Charles Stolliver, qui a Jazz Sonar, in questa bella serata, spero bella almeno, che vi sta facendo scoprire un po' di nomi che hanno portato il jazz più avanti di quelli che erano i loro limiti già all'epoca. E continuiamo su questa scia con un nome molto più affermato di Charles Stolliver sicuramente, ma probabilmente il nome più conosciuto di tutta la scaletta di questa sera. Parlo di Sonny Rollins, questa è la sua storica e indelebile East Broadway Rundown. Probabilmente, anzi, direi anche senza probabilmente, toglierei ogni dubbio, il più grande musicista di jazz vivente, Sonny Rollins, 91enne, nato nel 1930 a New York, e ha fatto la storia, insomma, vari decenni del jazz, soprattutto mi viene da dire negli anni 60. Tra l'altro, è stato quello che forse ha reso importante, insieme a John Coltrane, l'etichetta Impulse, una delle etichette più, insomma, storiche della musica e del jazz in particolare. Sassofonista, è un grandissimo musicista, un grandissimo compositore, uno che ha suonato praticamente con tutti e che ha fatto gruppi storici, dico storici spesso perché qui si parla veramente di un colosso, Saxophone Colossus, come dice uno dei suoi album più noti. L'album che invece abbiamo voluto omaggiare questa sera ascoltandone la title track è East Broadway Rundown, un disco che appunto era già del periodo Impulse, del 1966, la sua data di uscita, periodo Impulse di Sonny Rollins, che vedeva al basso Jimmy Garrison e alla batteria Elvin Jones, insieme a Freddie Hubbard alla tromba. Quindi un quartetto che veramente non ha bisogno di presentazioni. Qui Sonny Rollins era forse al massimo, almeno secondo me, della sua creatività compositiva, e questa title track lo dimostra, ma lo dimostrano anche gli altri due pezzi del disco, che si chiamano Blessing in Disguise e We Kiss in a Shadow. Peraltro quest'ultima è uno standard, ma è come se fosse stata scritta da lui perché l'aveva completamente ristrutturata. East Broadway Rundown, che dura 20 minuti, ce la stiamo ancora ascoltando in sottofondo, meriterebbe di essere ascoltata veramente in religioso silenzio. Grandissimo pezzo, grandissima musica, Sonny Rollins, cosa dire, insomma, di più. Questo è stato veramente forse l'unica eccezione questa sera, perché stiamo ascoltando soprattutto, diciamo, quei musicisti che sono un pochino meno noti. Non parlo di sconosciuti, ma diciamo un pochino meno noti. Per esempio, un altro che dovete scoprire, che probabilmente magari conoscete, ma più di nome che di fatto, è un chitarrista jazz che si chiama Grant Green. Dopo ve ne parlo, intanto ci ascoltiamo la sua Matador. Thank you. Registrato nel 1964 per la Blue Note, Matador è il titolo dell'album e anche il titolo del pezzo che ci stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Pezzo scritto e eseguito da Grant Green insieme al quartetto composto da McCoy Tyner, Bob Crenshaw e Elvin Jones. Parliamo quindi sempre di nomi più che importanti. Elvin Jones, peraltro, che torna, era presente anche nel pezzo precedente, quello di Sonny Rollins. Grant Green, che era noto per la sua chitarra funky jazz, in realtà in questo album, uno dei più belli della sua carriera, fa un disco più tranquillo, un disco un po' più jazz classico, diciamo, e ci regala delle perle come questa title track, che era assolutamente più che avanti a livello musicale per il periodo, come è un po' sempre stato per la sua carriera, una carriera, quella di Grant Green, che è cominciata, come succede un po' per tutti i prodigi, da molto giovane. Lui, che era nato nel 1935 a St. Louis, come Miles Davis, peraltro, aveva cominciato a suonare già negli anni 50, quando era praticamente appena maggiorenne, e poi a 25 anni, nel 1960, si è trasferito a New York su suggerimento di Lou Donaldson, un altro grandissimo musicista, un grande sassofonista con il quale aveva suonato appunto nel decennio precedente. Purtroppo, dopo una carriera comunque molto intensa, è morto molto giovane per uno stile di vita non proprio da consigliare, grossi problemi di droga per lui, e quindi la sua morte è avvenuta nel 1979, appunto a New York, quando aveva 44 anni. Quindi una morte prematura assolutamente, che ci ha precluso molta grande musica da questo storico e uno dei più importanti chitarristi della storia del jazz. Rimaniamo negli anni 60 con quello che è il penultimo pezzo della serata, un altro musicista, scusate, non è il penultimo, ce ne sono ancora tre, quindi mi stavo portando troppo avanti. Quello che è uno dei più grandi sconosciuti, secondo me, ingiustamente sconosciuti per quanto riguarda la playlist di stasera. Parlo di Billy Butler, il pezzo si chiama Blow for the Crossing. Thank you. Di nuovo un chitarrista, dopo esserci ascoltati Grant Green, questa volta Billy Butler, nato nel 1925 a Filadelfia, un altro che aveva portato molto funky jazz nel jazz. Infatti questo pezzo lo testimoniava, un pezzo che molti considerano come poter far parte tranquillamente della discografia dei Meters, sembra quasi un New Orleans funk come stile, infatti tratto dall'album Guitar Soul, che è sostanzialmente introvabile, si trova infatti soltanto nel cofanetto che si chiama Nightlife, che mette insieme i due album usciti entrambi nel 1970, Guitar Soul e Yesterday, Today and Tomorrow. Questo era Blow from the Crossing, Blow for the Rossing, scusate, che è un pezzo proprio in apertura del cofanetto e dell'album Guitar Soul, appunto. Il gruppo è composto da Seldon Powell al tenore, sassofono tenore, Sonny Phillips all'organo, Spex Powell alla batteria e Bob Bushnell al basso. Un pezzo che è veramente una gem, che esula un po' da quello che è il jazz più canonico, perché qui siamo veramente in territorio funk, però merita assolutamente di essere ascoltato e di essere scoperto, per chi non lo conoscesse, questo grande chitarrista che si chiama Billy Butler. Oh, adesso il prossimo pezzo è un'altra perla, lui si chiama Woody Shaw e questo è Blackstone Legacy. Uno degli innovatori che viene meno citato, Woody Shaw, trombettista che è vissuto per soli 44 anni, purtroppo deceduto per una serie di complicazioni dovute ad una malattia degenerativa, è riuscito comunque a lasciare una eredità importante nell'arco della sua breve carriera. Diciamo che lui era uno che aveva cominciato a suonare in quella che era la vibrante scena di Newark, nella scena jazz di Newark nel New Jersey negli anni 60. Aveva suonato insieme a Larry Young, scusate, aveva conosciuto Eric Dolphy, anzi no, in realtà pensate ai destini strani della vita, Eric Dolphy lo aveva invitato a suonare con lui in tour in Francia, però purtroppo Dolphy morì ancora prima di iniziare questo tour, quindi l'accoppiata non si è mai formata. Però insomma diciamo che è uno che ha suonato con grandissimi musicisti e ha lanciato anche molti giovani musicisti prima della sua morte, tra questi anche Wynton Marsalis e Kenny Garrett, ad esempio, creatività assoluta e uno che negli anni 70 ha regalato tantissime perle, tra cui l'album che si chiama Blackstone Legacy, quello dal quale ci siamo ascoltati il pezzo in questione, la title track, fa parte appunto di un album che vedeva un gruppo clamoroso perché c'erano due sassofonisti, Gary Barts e Benny Maupin, il pianista elettrico George Cables e due bassisti, pensate, Ron Carter e Clint Houston, oltre alla batteria di Lenny White. Nomi che praticamente hanno fatto la storia della fusion e del jazz funk e c'è veramente tutta la maestria e tutto lo stile di Woody Shaw in questa title track, in quello che era un po' un mix tra l'avanguardia e appunto le visioni più esoteriche ed eteree della fusion. Questo era Woody Shaw, un altro nome che dovrete assolutamente segnarvi in questa bella serata di Jazz Sonar che sta arrivando alla fine. Infatti ora vi presento l'ultimo pezzo. Ultimo pezzo che è composto ed eseguito da un maestro dell'organo prima acustico e poi elettrico, vale a dire Jimmy Smith, il più grande organista in assoluto della storia del jazz, dal suo album uscito nel 1958, quindi prima delle cose più funky che l'hanno reso strafamoso. L'album si chiamava Cool Blues e vedeva la partecipazione di Lou Donaldson, Art Blakey, Donald Bailey, Eddie McFadden e Tina Brooks, quindi insomma nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Ci ascoltiamo un classico del jazz scritto da Babs Gonzales che si chiama Groovin' at Smalls, nella rendizione clamorosa di questo gruppo spettacolare. Con questo pezzo io vi saluto, spero che la scaletta e la puntata di questa sera vi siano piaciute. Io vi ricordo che Jazz Sonar va in onda tutti i mercoledì alle 22 su radiosonar.net, anche se le puntate nuove ci sono un mercoledì sì e un mercoledì no. Nel mercoledì successivo va in onda la replica della puntata della settimana precedente. In ogni caso noi siamo sempre presenti con i podcast sull'app sia di Radio Sonar che di Gemini Network e sui rispettivi siti. Ovviamente io vi aspetto sia il martedì con Jazz Sonar che scusate, sia il mercoledì con Jazz Sonar che il martedì alle 18:30 con Original Street Grooves. Grazie a tutti e a tutte da Claudio Contini, vi auguro una buonanotte e mi raccomando, sentite sempre radiosonar.net e ottima musica. Thank you.
Thank you.